Quindi noi siamo a zero, anzi noi siamo sotto zero, perché avendo abbandonato il nucleare non vi abbiamo rinunciato, ma ne abbiamo fatto un bene di importazione, come dicevo il 15% della nostra, è come se oltre Alpe ci fossero almeno 6 reattori nucleari che lavorano esclusivamente, solo 6, 8 anzi, reattori nucleari che lavorano esclusivamente notte e giorno, 24 ore su 24, 7 giorni a settimana per noi. Quindi dire di non volere il nucleare è una enorme, colossale ipocrisia e anche antistorico, perché i fatti sono che, ripeto, il nucleare è la prima fonte di energia elettrica in Europa.
Ecco, c'è la questione che molti sottolineano della sicurezza, no? Dei rischi che possono derivare dagli impianti nucleari, eccetera. Da che punto di vista va inquadrata questa questione, a suo giudizio, professor Battaglia?
Allora, guardi, non esiste un'attività umana che esente da rischio, soprattutto dovuto all'errore umano. L'unico modo per eliminare l'errore umano sarebbe di eliminare gli uomini. Quindi tutte le nostre attività sono soggette a rischi. Il punto è questo: uno vuole produrre energia elettrica, noi per produrre energia elettrica a Dario abbiamo varie possibilità, possiamo bruciare gas, possiamo bruciare carbone, abbiamo gli impianti idroelettrici e abbiamo il nucleare. Questi sono i quattro grossi modi con cui possiamo produrre energia elettrica, non ce ne sono altri che ne dicano. Questi sono i quattro grossi modi, grandi modalità. Bene. La fonte, il disastro del Vajont da solo ha causato 2000 morti, l'uso dei combustibili fossili causa nel mondo 1000 decessi all'anno, ogni tanto esplode qualcosa, ogni tanto esplode una caldaia anche a Roma, no? Ecco, il nucleare in oltre 60 anni di industria elettronucleare ha causato l'incidente più grave, quello di Chernobyl, che a leggere i rapporti della SHARE, che è il Comitato delle Nazioni Unite, di cui fanno parte 100 scienziati da 20 nazioni diverse, ha dichiarato nero su bianco il numero di morti addebitabili a quell'incidente di Chernobyl, da quando avvenne a oggi, è 59. 59 decessi che deprecabili quanto si vuole, ma nulla a che vedere con i 2000 morti del Vajont o con i 1000 morti ogni anno dall'uso dei combustibili fossili.
Ecco, tra l'altro lei dice, ha scritto anche un articolo su questa questione, sulla verità su Chernobyl, no? Facendo appunto la somma dei morti accertati secondo una ricostruzione puntuale dei fatti, sono 59 appunto, mentre penso che sfido chiunque, diciamo, di coloro che ci sta ascoltando ad aver immaginato una cifra del genere, perché tutti pensavamo dell'ordine delle migliaia di persone.
Migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia sono stati detti anche dai telegiornali. Allora, ripeto, la SHARE, il Comitato delle Nazioni Unite per la Scientifica delle Nazioni Unite sugli effetti delle radiazioni atomiche, è costituito da 100 scienziati di 20 nazioni diverse. Hanno guardato quali sono stati gli effetti, per esempio nel loro rapporto dicono: non vi è stato alcun aumento né di cancri solidi né di leucemie, e le leucemie particolarmente importanti, perché sono le leucemie come effetto da radiazioni è una conseguenza che da chi è esposto a forte dose di radiazioni manifesta nel giro di la leucemia ha un periodo di latenza di pochi anni. Benissimo, sono passati pochi anni, dell'ordine di 4-5 anni, sono passati 20 anni, non vi è stato alcun aumento di leucemia. Il rapporto riconosce che vi è stato un aumento di incidenza di tumori alla tiroide, che si sarebbero potuti evitare se solo la popolazione fosse stata data alla popolazione pasticche di ioduro di potassio subito dopo l'incidente. Ad ogni modo, c'è stato questo grasso aumento di tumori alla tiroide nelle popolazioni della zona in Bielorussia, in Ucraina, nel Gomel e via dicendo. Quindi sono state riscontrate negli ultimi 20 anni circa 4.000 casi di tumore alla tiroide, mentre se ne sarebbero dovuti riscontrare un migliaio, diciamo così. Quindi c'è stato un forte aumento di incidenza. Bene, si conoscono nomi e cognomi di tutti i casi di tumore alla tiroide riscontrati. Benissimo, di questi vi sono stati 9 che si sono evoluti in modo fatale, cioè 9 decessi, che sono compresi in quel numero 59 di cui avevo citato poco fa. Tutti effetti poi genotossici, effetti sul feto, effetti sulla progenie delle persone esposte, il rapporto dice non vi è stato alcun effetto sanitario evidenziabile. Queste sono le cose che dicono, che stanno scritte in quel rapporto. Quindi o uno non crede ai rapporti delle Nazioni Unite e crede agli allarmismi detti così da facile da dire senza alcun fondamento, bisogna fare appunto le proprie scelte su cosa crede. Tra l'altro, guardi, l'Ucraina è il paese dove sta Chernobyl, la metà della propria energia elettrica la produce da fonte nucleare, continua a produrre da fonte nucleare. Anzi, dopo Chernobyl ci fu pressione da parte dei Verdi europei affinché venissero chiuse tutte e quattro i reattori di Chernobyl, invece non era neanche necessario chiuderli. L'accordo che ci fu con l'accordo internazionale che fece l'Ucraina con gli altri paesi fu questo: noi chiudiamo questi reattori perché così voi avete questo interesse politico che vengano chiusi, in cambio vogliamo degli aiuti, e gli aiuti che vogliamo li vogliamo per poter aprirne altri due di reattori nucleari da un'altra parte, che è quello appunto che è stato fatto.
Ecco, professor Battaglia, lei sostiene dunque che il nucleare dovrebbe essere un capitolo tutto da riaprire, no? Perché da un punto di vista di osservazione pragmatico, cioè stando ai cosiddetti, tra virgolette, al computo anche dei cosiddetti rischi o pericoli, stando ai numeri e alla produttività rispetto agli investimenti da fare nel nucleare, sarebbe di gran lunga il più conveniente, no? Ci può dare un'indicazione quantitativa, diciamo, di questa opzione che lei sostiene, ovvero
la
resa rispetto agli investimenti e appunto
certo. Allora, noi abbiamo fatto la pazzia di sottoscrivere il protocollo di Kyoto, vabbè, ormai è sottoscritto, pazienza. Il protocollo di Kyoto prevede che a livello mondiale che si riducono le emissioni di anidride carbonica di gas serra del 5,5%, che variano da Stato a Stato. Per esempio la Francia, che ha 60 reattori nucleari, non deve ridurre di niente. Noi in Italia dobbiamo ridurre del 6,5% rispetto alle emissioni del 90. Pensi che la Danimarca, che ha tanto investito sull'eolico, deve ridurre del 21% rispetto all'emissione del 90. Perché? Perché l'eolico di fatto è un fallimento, e la Danimarca, che non ha nucleare, si affida molto al carbone. Vabbè, allora vediamo che cosa dovrebbe succedere per l'Italia se volesse soddisfare i requisiti del protocollo di Kyoto. Potrebbe fare dovrebbe naturalmente non bruciare più combustibili fossili per produrre energia elettrica, ma se non vogliamo stare al buio dobbiamo produrre energia elettrica in altro modo. I modi che non emettono gas serra sono o il nucleare o le varie tecnologie solari, sostanzialmente eolico e fotovoltaico. Bene, per soddisfare il protocollo di Kyoto noi potremmo impiantare 10 reattori nucleari con una spesa di 20 miliardi di euro. 10 reattori nucleari non è niente di strano, la Svizzera ne ha 5, la Spagna ne ha 10, 9 anzi scusi, la Svezia ne ha 11, la Francia ne ha 60, il Giappone ne ha 50, gli Stati Uniti ne ha 100, la Germania ne ha 18, quindi 10 reattori nucleari è una cosa fattibilissima. Spesa, abbiamo detto, 20 miliardi di euro. Oppure dovrebbero installare qualcosa come 60.000 turbine eoliche, spesa 60 miliardi di euro. Oppure si dovrebbero installare tanti pannelli fotovoltaici, tali che possono produrre quell'energia elettrica che ci consente appunto di soddisfare il protocollo di Kyoto, installazione che costerebbe per i pannelli fotovoltaici 500 miliardi di euro.
500 miliardi di euro.
Quindi abbiamo 20 miliardi. miliardi su reattori nucleari, 60 miliardi...
Ecco, mi scusi, professore, 500 miliardi di euro per noi che siamo un po' conservatori sotto il profilo matematico e monetario, significa 1 milione di miliardi di lire.
Sì, qualcosa del genere, sì.
Una cifra che...
Non lo so neanche pensare, non so... ecco, bene, quindi allora siamo, ripeto, 20 miliardi su nucleare, 60 miliardi su eolico, 500 miliardi sul fotovoltaico. Questo, naturalmente, fare una delle due scelte, delle ultime due scelte, o un mix delle due, significa una spesa tra 60 e 500 miliardi, senza fare il nucleare. Però, quindi sarebbe un danno economico enorme, ma al danno si aggiungerebbe anche la beffa. Perché dopo che noi abbiamo installato le turbine eoliche o i pannelli fotovoltaici, appunto con quella cifra, quindi per i 10 gigawatt che ci servono per soddisfare Kyoto, non possiamo evitare di avere lo stesso i 10 reattori nucleari. Perché? Perché quando non soffia il vento o non brilla il sole, ci debbono essere i reattori convenzionali pronti a partire, se no si hanno blackout.
Certo.
Questi reattori convenzionali non possono essere né a carbone né a gas, perché stiamo dicendo che non vogliamo immettere gas serra, e quindi dovrebbero essere nucleari. Il risultato sa qual è? Il risultato è che i pannelli fotovoltaici e le turbine eoliche hanno il solo effetto di farci risparmiare il combustibile, che può essere carbone, gas o uranio. Abbiamo detto carbone, gas, l'abbiamo già escluso perché dobbiamo soddisfare Kyoto. Uranio. Bene, l'energia elettrica che produrrebbero per 20 anni i pannelli fotovoltaici o le turbine eoliche, e dopo 20 anni andrebbero cambiate, non sono più buone, che produrrebbero per 20 anni, sarebbe l'energia elettrica che verrebbe prodotta da 4 miliardi di euro in combustibile nucleare. Quindi noi, per risparmiare 4 miliardi di combustibile, ne spendiamo
da 50 a 500.
Da 60 miliardi a 500 miliardi a seconda del mix tra eolico e fotovoltaico. Insomma, guardi, stiamo scavando la fossa. Questo governo che sta decidendo di investire su eolico e fotovoltaico sta scavando la nostra fossa, ci stiamo scavando la fossa con le nostre stesse mani, e se ne accorgeranno i nostri figli fra 5-10 anni.
Ecco, tra l'altro, proprio oggi i giornali danno notizia e il quotidiano nazionale pubblica in prima pagina uno scritto del premier britannico Blair, che invece difende questa impostazione di politica energetica europea sulla base del recente accordo, quello che lei, professor Battaglia, ha commentato sul giornale dell'11 marzo scorso, no?
Sì.
Quell'accordo definito di grande respiro, no? Con una certa autoironia involontaria, secondo i dati che lei espone, professor Battaglia, ma questo accordo viene difeso a spada tratta anche da Tony Blair, il quale anzi annuncia che entro il 2050 la Gran Bretagna sarà leader nel mondo per la riduzione del gas serra, per l'abbattimento drastico del gas ritenuto responsabile dell'innalzamento delle temperature nel mondo. Insomma, sulla base di queste politiche l'Inghilterra farà da paese battistrada, diciamo, no? Di questo, nel nome e nella direzione tracciata da questo accordo europeo, che invece secondo lei è un accordo che ci scava la fossa, insomma, no? Come lei ha scritto.
Ma guardi, Tony Blair può dire quello che vuole per il 2050, anch'io posso dire quello che voglio, tanto io non ci sarò più, anche Tony Blair per il 2050 non ci sarà più, mi dispiace per lui, ma anche per me, ma il mondo è fatto così, siamo tutti a tempo di vita finito, quindi sparare panzane per il 2050 è facilissimo. Il punto è che l'Inghilterra ha 27 reattori nucleari e conta di averne altri, di conseguenza... E i tedeschi, gli spagnoli, i francesi, gli inglesi, nel sottoscrivere questo accordo, fanno presto, perché tanto loro non si sono impediti l'opzione nucleare. La Germania se l'è impedita, nel senso che quando c'erano i Verdi al governo avrebbero deciso di chiudere i reattori nucleari. Non ne chiuderanno neanche uno, saranno costretti ad aprirne altri. Guardi, ci fu nel 1980, 27 anni fa, in Svezia un referendum che diceva dobbiamo chiudere i nostri 12 reattori nucleari. Ebbene, la Svezia oggi ha 11 reattori nucleari attivi, quindi non ne ha chiuso dopo 27 anni neanche uno, anzi ne ha chiuso uno soltanto, e a causa di quella chiusura gli svedesi stanno ancora pagando
la bolletta.
Il danno che hanno, che è stato causato all'azienda che aveva installato quel reattore senza poi naturalmente ricavarci l'energia elettrica per gli anni di vita di un reattore nucleare che sono circa 40 anni. Ecco, lo stesso farà la Germania. Allora però quello che sta succedendo è questo, che tutti questi altri paesi, magari con investimenti potenti sul nucleare che non si sono preclusi, riusciranno a soddisfare la richiesta di abbattimento di anidride carbonica secondo quello che secondo questo accordo di cosiddetto di grande respiro. Secondo me questo sì. Quelli che rimarremo e che ne pagheremo fortemente le conseguenze siamo noi. Perché in questo accordo di grande respiro è vero che vogliono abbattere l'anidride carbonica, cose che possono fare con il nucleare, hanno anche detto che intendono elevare al 20% il contributo dell'energia dal sole al nostro fabbisogno energetico. Ora, bisogna sapere che fino a circa 3 secoli fa l'energia il pianeta, l'umanità, da un punto di vista dell'energia, era alimentata al 100% dall'energia del sole.
Certo, non c'era altro.
Non c'era altro, c'era soltanto forza muscolare, che è energia solare, e legna da ardere, che è energia solare. Negli ultimi 3 secoli il contributo dell'energia solare invece è via via sempre più diminuito, sino ad arrivare agli attuali valori che è intorno al 9%, in Europa il 7%, dove la parte del leone, il grosso di questo 7%, 6 punti, sono dovuti alla fonte idroelettrica. Ora, portare questo 7%, portarlo al 20%, è una cosa impossibile, è proprio l'energia solare è l'energia del passato e non ha alcuna speranza di diventare l'energia del futuro. E la ragione è quella che ho detto, i costi dell'energia eolica, che è energia solare, o dell'energia fotovoltaica, sono talmente elevati e la tecnologia è tale che richiede comunque l'installazione di impianti convenzionali, in questo caso necessariamente nucleari se non si vuole l'emissione di gas serra. Quindi l'accordo che è stato preso, uno può prendere tutti gli accordi che vuole, possiamo prendere per legge, possiamo fare l'accordo che tutti quanti noi dobbiamo raggiungere per legge la vita di 120 anni, o che ne so, per legge di non ammalarci mai. Decidere queste cose per legge è facilissimo, purtroppo le leggi della fisica sono si fanno un baffo delle leggi che i politici possono sottoscrivere.
Professor Battaglia, c'è anche un altro aspetto, poi magari vorrei chiederle qualcosa anche su questo, che è relativo sempre a un altro dei punti di questo accordo di grande respiro che viene vantato da Angela Merkel, da Tony Blair, da Romano Prodi, insomma dai cosiddetti leader europei, no? Però vorrei riassumere un pochino la discussione che abbiamo fatto fin qui, perché lei sostiene, se non ho capito male, anzi penso di averlo capito molto bene anche in virtù degli esempi numerici che lei ha fatto, che sono estremamente chiari e semplici, ovvero che il nucleare è una fonte di energia che costa relativamente poco rispetto alle altre, che è sicura, diciamo, più delle altre, perché con tutte le centinaia di centrali nucleari che sono nel mondo, ricordiamo solo il disastro di Chernobyl, i cui effetti poi, stante sempre alla documentazione, fonte ONU, quindi diciamo non degna di particolare sospetto, no? Perché sappiamo che ideologia domina all'ONU in generale, quindi fonte non degna di sospetto, e anche il disastro di Chernobyl va ridimensionato nei suoi effetti mortali, effettivi, concreti e misurabili. Dunque, sicurezza, economicità e indispensabilità rispetto alle altre, quindi per conseguenza rispetto alle altre fonti, no? Dal solare al fotovoltaico, eccetera, che sono molto dispendiose e rendono poco, e mi perdoni professore se volgarizzo un po' il discorso,
sì.
No? Quindi, stante tutte queste premesse, perché, diciamo, l'ideologia dominante dal punto di vista politico, che poi si traduce in scelte che poi pagano i cittadini, no? Perché la paghiamo io e lei, la pagano i nostri ascoltatori e via dicendo. Quindi, le scelte, diciamo, dei leader politici hanno pesanti ripercussioni sui cittadini. Perché allora, se i numeri sono così chiari e semplici e comprensibili a chiunque, le scelte politiche vanno in un'altra direzione? Lei ci ha fatto prima una differenza dicendo, beh, gli altri forse dalla Germania alla Gran Bretagna alla Francia possono anche permettersi di fare, come dire, prediche o propaganda pseudo-verde o comunque progressista, diciamo così, su questi temi. Possono permettersi di predicare il solare e il fotovoltaico perché in realtà le centrali loro ce le hanno e le sfruttano, mentre certo. L'Italia no.
Certo.
Però, sì. In ogni caso, le domando, che idea si è fatta di questa predicazione politica e di queste linee di azione che divergono da una cruda analisi dei numeri, insomma?
Certo.
Se a me conviene una cosa, perché devo privarmene?
Certo. Dunque, intanto una cosa, la Germania, per esempio, ha installato 18 gigawatt eolici, la Germania ha anche 18 gigawatt nucleari, soltanto che questi ultimi rendono alla Germania oltre il 30% dell'energia elettrica che gli serve. I 18 gigawatt invece rendono meno del 5%, non solo, ma avendo fatto la pazzia ai tedeschi di installare 18 gigawatt eolici, che è una potenza ballerina, perché il vento non soffia sempre neanche.
Certo,
non
è che quando, quando schiacci l'interruttore non è che viene fuori il vento o compare il sole.
Esattamente, allora quello che succede è che installare una forte percentuale di potenza ballerina rende il sistema instabile, tant'è vero che il 4 novembre c'è stato in tutta l'Europa un blackout causato proprio dalla instabilità del sistema tedesco che ha fatto questa pazzia. Uno dice, ma perché lo fanno e perché i politici fanno così? La ragione è semplice. Abbiamo detto che queste tecnologie costano tantissimo. I pannelli fotovoltaici andrebbero venduti in gioielleria. Di conseguenza, chi è che è nel commercio di questi pannelli fa affari d'oro. La cosa noi non abbiamo nulla in contrario contro le persone che fanno affari d'oro. Chi è che per esempio costruisce, dovesse mai costruire il ponte sullo stretto di Messina, fa ovviamente affari d'oro.
Sì, certo.
Però alla fine della fiera lui ha fatto affari d'oro, però è rimasto un ponte per le generazioni future, per i secoli a venire. Lo stretto di Messina si attraverserebbe in 2 minuti anziché nelle attuali 2 ore. 2 ore sono quelle ufficiali dalle ferrovie dello Stato. Bene. Invece la cosa che dà fastidio è che ci sia gente che si arricchisca, i venditori, gli installatori di pannelli fotovoltaici o di turbine eoliche, senza che però a chi ha concesso, chi ha permesso il loro arricchimento venga dato in cambio qualcosa. Pannelli fotovoltaici e turbine eoliche non danno a un sistema elettrico, non danno la potenza che il sistema elettrico serve, danno un po' di energia nel senso che fanno risparmiare combustibile. D'altra parte, siccome si sono date queste etichette di tecniche per produrre energia elettrica, tra virgolette, pulite, il sole, che sono politicamente corrette, quindi sono politicamente corrette, hanno il consenso della gente, di gente che è ignorante, ma ha tutto il diritto di essere ignorante, perché se io so queste cose è perché il mio mestiere mi porta a saperle, non so nulla che ne so di diritto costituzionale o di agronomia e via dicendo. Quindi la gran parte della gente, come lei diceva poco fa, è ignorante su queste cose. Bene, questi signori che propagandano l'energia dal sole puntano molto sull'ignoranza della gente e sul fatto che queste cose sono ad alto rendimento economico naturalmente per loro, gli altri ci rimettono, tutti noi pagheremo tanto per fare arricchire tutti, per fare arricchire moltissimo pochi senza avere nulla in cambio. Per esempio Pecoraro Scanio vuole far sì che l'1% dell'energia elettrica italiana venga da fotovoltaico, questo 1% ci costerà a noi almeno 20 miliardi, con 20 miliardi noi potremmo installare
10 reattori.
I reattori nucleari che ci servono per soddisfare il 25% della nostra energia elettrica. Non solo, ma poi c'è anche da dire un'altra cosa, che installare, mentre avere per esempio reattori a gas ci comporta, i reattori a gas sono i più economici di tutti, con mezzo miliardo se ne fa uno, mentre uno nucleare ce ne vogliono 2 miliardi. Però il grosso dei costi del kilowattora da gas è dovuto al gas che noi importiamo da fuori, quindi è denaro nostro che va all'estero. Invece il grosso del costo del reattore nucleare è nell'impianto in sé, non nel combustibile, nell'uranio, che peraltro anche in Italia abbiamo. Quindi sarebbero soldi che rimarrebbero in Italia perché l'impianto viene costruito in Italia con competenze italiane, da industrie italiane, quindi soldi che rimangono in Italia, che arricchiscono quindi la ricchezza del paese.
Professor Battaglia, questo è un comportamento, se si decidono quelle strade, irrazionale, no? O perlomeno, avendo messo in fila i dati come lei ha fatto, la conclusione è che qualsiasi scelta che trascuri questi dati è una scelta irrazionale e anche autolesionista, o meglio, fa il bene di qualcuno, perché lei parlava prima di gente che si arricchisce, però fa il male della maggioranza, della stragrande maggioranza, che sono poi i cittadini che la bolletta la devono pagare e che pagano le tasse e che sovvenzionano, diciamo, chi fa scelte di questo tipo. Perché in Italia però una, diciamo, battaglia politica e anche una battaglia culturale, mi permette il termine, non lo amo, ma comunque è un po' anche così, mi pare, non è stata fatta fino in fondo neanche dallo schieramento di centrodestra, perché di questi temi lei parla da anni e scrive, però dal punto di vista politico nessuno mi sembra li abbia sollevati in maniera molto decisa, e sarebbe anche una cosa nell'interesse dei cittadini, perché qua stiamo parlando di decine di migliaia, centinaia di migliaia di miliardi di lire.
Certo, ci vuole il sufficiente coraggio, come diceva Don Abbondi, uno il coraggio non se lo può fare se non ce l'ha. Devo dire che a onor del vero il presidente Silvio Berlusconi ha detto che bisogna ripensare al nucleare, però ci vuole sarebbe stato opportuno che fosse stato come si dice, supportato con più veemenza anche dai suoi alleati. Per esempio all'interno di Alleanza Nazionale c'è una fetta di Alleanza Nazionale, non tutti, grazie al cielo, certamente non il presidente Fini, certamente non l'onorevole Urso, però c'è una parte di Alleanza Nazionale, penso per esempio all'ex ministro Alemanno, che sul nucleare ha molte riserve, quindi io inviterei questa parte di Alleanza Nazionale a ripensare queste loro riserve e cercare di far quadrate, cercare di fare il bene del paese. Tanto più che devo dire che anche a sinistra non è che sono tutti contro il nucleare, c'è una buona fetta, diciamo, di esse che hanno che sono perfettamente consapevoli della situazione. Purtroppo a sinistra sono fortemente ricattati da una componente che è minoritaria in termini di numeri, ma che purtroppo è tanto vociferante, che è la componente dei Verdi, la componente di Fondazione Comunista, la componente dei No Global, che appunto fanno tanto chiasso e che hanno, sembra almeno quello che uno vede leggendo i giornali o ascoltando i telegiornali, che hanno anche le loro teste di ponte in sede di informazione. L'impressione che si ha ad ascoltare i telegiornali della RAI o a leggere la gran parte dei quotidiani nazionali è che all'interno di queste sedi, delle redazioni di giornali e telegiornali, ci siano una forte componente, tra virgolette, verde, che di fatto complica di tanto la nostra vita e la complicherà ancora di più a quella dei nostri figli.
Ecco, lei ha parlato anche, professor Battaglia, e se posso rubarle ancora qualche minuto, magari poi sentiamo anche qualche telefonata da parte di chi ci sta ascoltando eventualmente. Lei ha parlato anche di ecomafie che hanno ben precisi interessi ambientalisti, cioè associazioni ambientaliste che si muovono come vere e proprie associazioni mafiose, no? Sì. Campando di quello che è diventato il quarto settore dopo i tradizionali tre delle attività produttive, in questo caso un settore diciamo un po' particolare, il settore sì. Quaternario, no? Lei ha scritto sì. in un articolo nel quale si rifaceva anche a un volume del professor Paolo Sequi pubblicato appunto sulla questione delle attività quaternarie. Di che si tratta? Sì. Quali sono queste attività mafioso o quaternarie?
Sì,
diciamo
il volume si intitola Il racket ambientale ed è edito da XXI secolo, e l'autore è Paolo Sequi, che è direttore dell'Istituto Nazionale di Nutrizione delle Piante. Il professor Sequi dice ci sono le grandi attività, le nostre attività, le attività umane sono attività primarie, che sono quelle appunto agricoltura, quelle che soddisfano i nostri primari bisogni, poi ci sono le attività secondarie, le attività terziarie, il grosso di noi è impiegato nelle attività terziarie che non sono, sono attività molto importanti naturalmente, e poi dice ci sono anche le attività quaternarie sono quelle che si sono date lo scopo di distruggere tutte le altre tre. E il discorso e sono diciamo le attività predilette dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni dei consumatori. Faccio un esempio, per esempio, grazie alla telefonia mobile noi abbiamo oggi la possibilità e avremo la possibilità di abbiamo la possibilità di telefonare in modo molto più efficiente e a prezzi ben più bassi del passato. In ogni caso appunto rendendoci la vita di gran lunga più semplice grazie ai telefoni cellulari. Bene, naturalmente le compagnie di telefoni cellulari fanno su questo una barca di quattrini, ben per loro, tanto siamo tutti contenti, noi abbiamo un servizio migliore, loro, siccome noi siamo tanti, paghiamo poco, ma le compagnie fanno profitto e creano ricchezza, ottimo. Le associazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori invece hanno visto che c'è una attività redditizia e si sono incuneati dentro e si sono inventati una cosa che non esiste, l'elettrosmog. E con questa faccenda dell'elettrosmog hanno creato un problema terrorizzando la gente e di fatto imponendo alle attività diciamo virtuose, quella appunto di rendere un servizio di telefonia mobile, di pagare in forma più o meno nascosta o più o meno più o meno esposta il racket che
diciamo la tangente per così dire.
Di fatto una tangente, ma certo, perché sono attività di monitoraggio che sono controllate da queste associazioni e che sono inutili, sono monitoraggio totalmente inutile, perché tutti noi siamo esposti a livelli di radiazione che sono un milione di volte inferiori ai livelli di radiazione che le comunità scientifiche ritiene pericoloso.
Ecco, infatti lei, professore, è stato contestato e direi anche irriso da associazioni come ADUSBEF, eccetera, no?
Perché, sì, ma guardi, io ho scritto un libro, si intitola Elettrosmog, un'emergenza creata d'arte. L'elettrosmog è quella cosa che dovrebbe causare, si sono inventati il timore dei tumori, no? Bene, il mio libretto, Elettrosmog, un'emergenza creata d'arte, ha la presentazione di Umberto Veronesi, che mi pare che sia un oncologo di tutto rispetto, è conosciuto e stimato a livello internazionale.
Ecco, professor Battaglia, intanto sono arrivate alcune domande via SMS, mentre se lei è d'accordo.
Prego.
E se ha ancora qualche minuto potremmo anche tra poco aprire le linee. Mentre dicevo alcune domande, intanto c'è una constatazione dal nostro ascoltatore, ricordo anche il numero per inviare messaggi via SMS, il 346 6427756. In Francia hanno 47 centrali nucleari, scrive l'ascoltatore.
58.
Forse sono di più, sono quasi 60.
58, sì.
I verdi per l'Italia sono un tumore maligno. Mentre un altro ascoltatore scrive: se sfrutto l'energia geotermica, cosa ottengo? Qual è il valore dell'energia geotermica? Mentre un altro ascoltatore le chiede qualche considerazione circa il problema delle scorie per il nucleare. E ancora, che inquinamento deriva da una centrale nucleare, chiede il signor Mario.
Posso rispondere?
Prego.
Allora, il geotermico, l'Italia è uno dei paesi al mondo che meglio ha sfruttato l'energia geotermica. Noi dal geotermico ci facciamo, nella produzione di energia elettrica, pochi punti percentuali, quindi non c'è molto da affidarsi sul geotermico, che è rispettabilissima, una fonte rispettabilissima, tra l'altro è una fonte nucleare, è nucleare naturale, perché è il decadimento di nuclidi radioattivi nel sottosuolo che crea il calore che poi noi utilizziamo. La seconda domanda era l'inquinamento di un reattore nucleare.
Sì.
L'inquinamento da una centrale nucleare è zero, identicamente uguale a zero, perché tutto quanto il combustibile e tutto rimane confinato. Quando si vedono le torri di un reattore nucleare con il fumo bianco che esce è puro e semplice vapor d'acqua e la parte, tra virgolette, inquinante rimane confinata all'interno del reattore, cioè il combustibile spento che peraltro è combustibile buono da essere ancora utilizzato. La terza domanda...
Quella delle scorie, c'è un ascoltatore
che
dice...
Il problema delle scorie, allora, innanzitutto dobbiamo renderci conto di una cosa, se la energia elettrica che ciascuno di noi consuma nell'arco dell'intera vita di ciascuno di noi fosse al 100% nucleare, le scorie nucleari che ciascuno di noi produrrebbe alla fine della propria vita sarebbero contenute, avrebbero il volume di una tazzina da caffè. Questo è importante di questo è importante essere consapevoli. Il problema della scoria è un problema perfettamente e tecnicamente risolubile. Naturalmente, se uno dice io la soluzione la rifiuto a priori, rifiuto qualunque soluzione, è come l'albero dove si doveva impiccare Bertoldo, non si trovava mai perché non gli stava bene nessun albero. Ecco, la soluzione tecnica esiste, bisogna semplicemente far lavorare gli ingegneri e metterla in pratica. Ma ecco, le scorie nucleari sono un volume irrisorio, le scorie nucleari pericolose sono un volume irrisorio rispetto alle scorie che vengono prodotte dalle attività di qualunque altra produzione, da qualunque altra attività che produce energia elettrica.
Ecco, se è così, professore, non si capisce la canea di Scanzano Ionico, no? Se la ricorda? La protesta.
Ma come contro... no? Quella fu gli abitanti di Scanzano Ionico hanno perso a quel tempo tre occasioni. Primo, quello di ricevere ricche sovvenzioni per ospitare all'interno del loro territorio quella che veniva chiamata discarica nucleare, che non è una discarica, ma un centro di allocamento di scorie radioattive e un centro di radioprotezione ad alta tecnologia. Quindi la seconda opportunità che hanno perso è quella di avere un centro altamente tecnologico nel loro territorio. La terza opportunità è quella anche di essere i cittadini meglio radioprotetti di tutto il paese, perché con un deposito di rifiuti nucleari, naturalmente il monitoraggio e il controllo sarebbe stato costante. C'è da dire un'altra cosa anche, che le scorie nucleari, le scorie radioattive, non sono soltanto quelle da produzione di energia elettrica, ma sono scorie per tutte le attività, sia di ricerca, sia quelle legate alla medicina, che noi comunque abbiamo e di cui abbiamo la responsabilità di prendercene, certo. Prendercene cura. Non prendersene cura è altamente irresponsabile, quindi avere un deposito di scorie radioattive e averlo individuato, per esempio lì in Basilicata, ma ci sarebbe la possibilità di individuarlo probabilmente anche altrove, ma una scelta va fatta, è una nostra responsabilità sociale, non farlo e fare come gli struzzi. Attualmente queste scorie sono esistono, non è che non esistono, quindi esistono e sono disseminate in tutto il paese, gran parte delle quali, ripeto, sono per le attività medicali e per le attività di ricerca necessarie.
Poi intanto ci sono due ascoltatori in linea, ricordo anche il numero per intervenire in diretta, è lo 02 66 20 35 29, abbiamo ancora qualche minuto e grazie anche alla disponibilità del professor Battaglia, mentre introduco anche un'altra domanda fatta da un altro ascoltatore via SMS, chiede Alberto cosa ne pensa il professore dell'accordo per la produzione di etanolo in Brasile fra Bush e Lula, alla luce anche del fatto che il famoso accordo di grande respiro su scala europea di cui abbiamo parlato prima introduce anche un obiettivo di produrre il 10% di carburante per autotrazione più o meno nella stessa maniera, no? Dice l'Europa che deve essere biocarburante e lei ha calcolato, e il dato è impressionante, che per raggiungere questo obiettivo dovremmo coltivare a mais per avere biocarburante l'intera pianura padana.
Sì, la pianura padana nel senso che deve sparire Bologna, Modena, certo. Deve sparire tutto. Cioè,
solo mais per avere il carburante in misura del 10% del totale. Insomma, per soddisfare l'accordo di grande respiro europeo, radiamo al suolo tutta la pianura padana e coltiviamo solo mais per avere la benzina, insomma.
Per avere il 10%.
Il 10%.
Della benzina, perché il 10% del carburante per autotrazione che noi usiamo possa essere sostituito dal bioetanolo. Devo dire una cosa, che quei numeri che io ho scritto, 50.000 km quadrati, sono numeri molto conservativi, probabilmente ce ne vuole anche il doppio. Come li ho calcolati questi numeri? Si fa così.
Ecco, allora, le posso chiedere una cortesia, prego. Perché abbiamo due chiamate e poi torniamo su questo punto perché
prego,
il dato è impressionante.
Lei.
Glielo ricordo io e la ringrazio, sì. Intanto. Due ascoltatori. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie dottore. Praticamente mi rivolgo al professore chiedendo come mai, diciamo, io rimprovero ai nostri politici l'aver, diciamo così, non divulgato, non urlato veramente il fatto che noi qui accanto in Francia abbiamo praticamente, che cosa, non so quante centrali abbiamo in Francia, nucleare, per cui noi saremmo i primi a essere spazzati via. Cioè si sono fermati a un raggruppamento di quattro persone e hanno rinunciato al nucleare e abbiamo dovuto dipendere dalla Francia e inventarci tante altre cose e pagare un sacco di soldi. Mentre invece, per esempio, si va in mare qua, in Liguria è tutto buio, come si passa Mentone praticamente se la Francia sembra in festa, benissimo. Questo era un dato di fatto. Adesso, giustamente, una domanda che pongo al professore.
Sì.
Professore, con i metalli duri che esistono oggi, perché di questi io rifletto, io non sono fisico o matematico, ma noi abbiamo l'etica che è sempre viva. Allora noi sappiamo che le navi praticamente a turbina funzionano praticamente a vapore, di conseguenza è l'acqua che viene scaldata da un bruciatore e sviluppa, diciamo così, va nel primo stadio, fa la bassa potenza.
Le chiedo la sintesi anche perché la sentiamo un po' male.
La sintesi è praticamente, se è possibile utilizzare con i metalli duri esistenti oggi parte del calore, diciamo così, del vulcano, abbiamo noi in un certo modo studiato, chiedere indietro cose possibili. Diciamo
bene,
così.
Ecco, purtroppo era disturbata anche la comunicazione, c'è un'altra telefonata e poi la parola al professor Battaglia. Pronto?
Sì, grazie, buongiorno professore.
Buongiorno.
È stato esauriente e molto interessante. Io comunque volevo dire questo, non penso che quattro gruppetti di ambientalisti e qualche associazione no profit un po', che si, come dice lei, si è insinuato ultimamente, siano gli artefici di questo progetto di disinformazione, che è venuto anche da molto lontano. Perché io ricordo che alla fine degli anni 70, i primi anni 80, in tutta Europa partì la campagna nucleare No Grazie, che adesso, vista col senno di poi, oltre a dover dire che ci vollero tanti soldi per disinformare e tappezzare e cooptare anche della gente che non era particolarmente ambientalista, poi alla fine cos'è che produsse questa cosa? Diede 20-30 anni ancora di dipendenza dalle multinazionali del petrolio a parte dell'Europa, noi in particolare. Quindi è un colosso grosso quello che abbiamo contro, che fa disinformazione. E mi chiedo se con chi possiamo allearci per riuscire a far capire alla gente che il nucleare è la salvezza e non è il pericolo. Grazie.
Professore.
Ma sì, la signora ha perfettamente ragione. Certo, non sono soltanto questi quattro gatti, perché sono di fatto quattro gatti, però c'è da dire che sono quattro gatti molto, evidentemente molto potenti, se riescono ad essere ascoltati e sono supportati ovviamente da altri interessi, i primi interessi a non far sviluppare il nucleare ce l'hanno naturalmente i petrolieri, io non riesco a capire perché i petrolieri hanno interessi ovunque, in tutto il mondo i reattori nucleari si fanno, quindi il problema è il nostro, noi abbiamo, c'è un problema che tipicamente e unicamente italiano. Ripeto, il nucleare è la prima fonte di energia elettrica in Europa, quindi chi è che mi dice che i petrolieri sono stati i primi a boicottare i nucleari? Posso anche capire che sia così, ma mi chiedo perché in Italia sì e altrove no. Quindi questo è un po' la...
Ecco, tornando invece, professore, alla questione del biocarburante,
sì.
C'era l'ascoltatore che diceva cosa ne pensa dell'accordo Bush-Lula e dall'altra parte l'obiettivo europeo del 10% di biocarburante sul totale, per ottenere il quale l'Italia, ed eravamo rimasti a questo esempio che lei faceva e anche a questa raffigurazione che solo a immaginarla è impressionante, 50.000 chilometri quadrati dovremmo piantare di mais, cioè cancellare l'intera pianura padana per come la conosciamo e piantarci solo il mais. Ecco, come si arriva a questo risultato, a questo conto?
Il fatto è questo, mentre ci sono i pozzi di petrolio, che poi il petrolio si raffina e si ottiene la benzina, noi non abbiamo pozzi di etanolo. Allora, l'etanolo lo dobbiamo produrre, si produce naturalmente grazie quindi energia dal sole, quando lo produciamo per la fermentando per esempio, che ne so, l'uva, l'etanolo è l'alcol che sta contenuto nel vino, no? Però la fermentazione naturale si ferma sino a una certa concentrazione di etanolo, tutto il resto è acqua. Per poter invece ottenere il carburante, etanolo come carburante, dobbiamo operare un complesso e soprattutto energivoro processo industriale, no? Con distillazioni frazionate e quant'altro. Poi c'è naturalmente tutto il processo di semina, di raccolta del vegetale, quindi c'è il processo agricolo, il processo di fabbricare i fertilizzanti, e bisogna spendere energia per fabbricare i fertilizzanti. Bene, quindi tutto questo processo agricolo e industriale di produzione dell'etanolo è un processo che consuma energia. Dopodiché uno cosa deve fare? Dice, vede quant'è l'energia che l'etanolo che ho prodotto mi fornisce quando brucia, e devo sottrarre l'energia che ho speso per produrla. Ecco, questa differenza di energia netta, secondo alcuni, è una differenza negativa, il che significa che non conviene per niente produrre etanolo per poi bruciarlo. Secondo altri, invece, l'energia netta è positiva. Io che cosa ho fatto? Ho preso la valutazione dei più ottimisti, la migliore valutazione possibile, l'ho anche incrementata di un 10% in modo arbitrario e mi sono calcolato quanto bisognerebbe coltivare appunto a mais per produrre, per sostituire il 10% di carburante per autotrazione che noi utilizziamo. La risposta è 50.000 km quadrati di territorio, cioè l'intera pianura padana.
Cioè, insomma, Prodi,
qualcuno
Merkel,
dice,
eccetera,
qualcuno dice in Brasile lo fanno. Attenzione, in Brasile è vero che lo fanno, però ci sono alcune considerazioni. Primo, il Brasile
è un po' più grande dell'Italia.
30 volte di più.
Ecco.
30 volte di più. Primo. Secondo, i brasiliani usano, pur essendo 3 volte di più di noi, usano la stessa quantità di energia che noi usiamo. Questo significa che sono più poveri. Poi, il Brasile utilizza la canna da zucchero. La canna da zucchero che ha una resa energetica doppia rispetto al mais, che un canna da zucchero va bene nel clima tropicale ma non va bene da noi. E poi in Brasile ci sono dei lavoratori che praticamente lavorano in condizioni di quasi schiavitù. Allora noi dovremmo essere, per poter emulare il Brasile, che peraltro sostituisce il 20% del carburante per autotrazione con loro bioetanolo, mica tanto di più, dovremmo innanzitutto essere poveri come loro, essere la superficie è 30.000 e 30 volte di più, quindi noi dovremmo essere, visto che non possiamo allargare la superficie dell'Italia, anziché essere 60 milioni di abitanti, dovremmo essere 2 milioni di abitanti. Allora, se noi fossimo in Italia, fossimo 2 milioni, quindi 58 milioni dove ci risolvessimo a morire, allora potremmo coltivare 3.000 km quadrati di territorio e emulare il Brasile in modo tale da produrre il 20% del carburante che questi 2 milioni utilizzano. Questi sono i numeri. I numeri sono questi. L'energia dal sole, ripeto, è energia del passato, è energia estremamente diffusa che richiede o grandi estensioni di territorio per poter essere utilizzata o come o come legna da ardere o come per produrre biocarburante. Oppure, se fosse sufficiente utilizzare territorio meno estensioni di territorio meno impegnativo, come per esempio con il fotovoltaico, bisognerebbe quel territorio coprirlo con prodotti della tecnologia che sono tutt'altro che gratis e che gratis mai lo saranno. Anzi, anche se fossero gratis, il fotovoltaico non conviene, perché quei 500 miliardi che ho detto prima, la metà sono di pannelli fotovoltaici, l'altra metà sono di spese fisse, di impiantistica, di inverter e di quant'altro. Quindi anche se i pannelli fotovoltaici fossero gratis, 250 miliardi di sola installazione contro 20 miliardi di reattore nucleare, non mi sembra che c'è competizione.
Con professor Battaglia, stiamo per salutarci, mi piacerebbe aprire anche un capitolo sull'attività del professor Rubbia, no? Col quale lei ha anche polemizzato nel senso civile della parola, ovviamente. Polemizzato nel senso di contrapporre delle argomentazioni molto differenti da quelle che sostiene il professor Rubbia. Non facciamo in tempo, però magari ci risentiremo anche per aprire un dialogo maggiore con il pubblico, perché vedo che gli SMS arrivano numerosi, arriverebbero numerose anche le telefonate se non avessimo limiti di tempo. Le giro un SMS che viene da Maurizio da Torino. Consapevole del fatto che molto spesso, professore, quando per motivi ideologici o per altri motivi difendiamo certe idee, poi non ci piace che ci sia gente che ci dice che le nostre idee forse vanno messe in discussione, no? È il principio che ha retto anche, mi sembra, il progresso della stessa scienza. perché ci sono scienziati, tra virgolette, ai quali non piace la confutazione delle proprie idee, e quindi mi sembra di poter dire che non sono scienziati, però si reputano tali. Ad ogni modo, scrive il signor Maurizio da Torino, fate stare zitto quel deficiente che parla di nucleare che lo metta a casa sua una centrale. Dobbiamo usare pannelli solari nelle case, avere elettrodomestici che consumano meno e la corrente deve costare di più. Ora.
Ma guardi, io sono d'accordo, a me piacerebbe tanto se potesse fare come suggerisce quel signore che ha mandato quell'SMS. Purtroppo i numeri sono quelli che ho detto, e devo dire a malincuore lo dico, perché se ci fosse il sole che mi potesse accendere la lampadina del mio scrittoio alle 8 della sera, io sarei contentissimo.
Le ho girato l'SMS, professore, non per farle pervenire un insulto, ma perché mi sembra anche un po' lo specchio di come ragiona tanta gente, no? O perlomeno di come ragiona una percentuale non trascurabile anche di persone, fermo restando che tengo il campo sgombro da altre eventuali finalità, diciamo. Però,
guarda, sa cosa ci vuole? Ci vuole, il paese dovrebbe studiare, bisognerebbe che la gente esercitasse l'aritmetica. Con la sola aritmetica tutte le bugie ambientaliste verrebbero alla luce. Però bisogna avere la pazienza di farsi un po' di calcoli.
Ecco, per par condicio c'è anche Milena che si dice pentita dal voto dato al referendum sul nucleare e ci ringrazia invece per una trasmissione che reputa chiara e intelligente. Questo detto per par condicio, professor Battaglia. Ecco, per la verità poi c'è anche un altro ascoltatore che chiede dove può trovare i suoi libri e se c'è un sito internet di riferimento.
Ma il sito internet di riferimento, guardi, è www.galileo2001.it. L'associazione Galileo 2001 è stata fondata da, oltre che da me, anche da Umberto Veronesi, da Tullio Regge, il presidente Renato Angelo Ricci, che è stato presidente della Società Italiana di Fisica per 17 anni, ora è presidente onorario, e via dicendo. Nel sito galileo2001.it si trovano tante informazioni che possono essere interessanti.
Ecco, intanto altre due segnalazioni rapide, un altro SMS parla dell'Enel, da una parte ha permesso alle utenze domestiche di risparmiare introducendo la bioraria, da gennaio ha tolto la stessa possibilità alle piccole e medie imprese con alternative e opzioni contrattuali molto meno economiche, questo alla faccia del contenimento dei costi, mentre c'è un altro ascoltatore che chiede di sapere qualcosa di più sulla fusione nucleare, però mi rendo conto che ormai non abbiamo più tempo, dobbiamo salutarci e magari, professor Battaglia, ne riparleremo di queste questioni anche con il pubblico, con gli ascoltatori. Buon e magari tempo. Anche con qualche altro sostenitore, diciamo, del solare, del fotovoltaico, di tesi diverse dalle sue. Lei ci ha confortato stamani con delle considerazioni molto empiriche, con dei numeri che sono comprensibili in maniera molto facile. Non so perché appunto non si faccia un discorso così pragmatico in Italia, dove tutto viene filtrato dalle ideologie e dagli interessi, perché ci sono anche degli interessi abbastanza corposi, no?
Guardi, io posso dare un annuncio in anteprima. Ho appena finito di pubblicare un libro intitolato L'illusione dell'energia dal sole. E sono riuscito a convincere il presidente Silvio Berlusconi a scrivere la presentazione. Quindi uscirà presto questo libro.
Bene, lo leggeremo senz'altro. C'è anche un altro ascoltatore che si domanda dell'idrogeno, no? Che è un altro dei miti o comunque delle questioni spesso agitate. E anche su quello lei ha manifestato una serie di considerazioni molto precise. Mi spiace di non poterne parlare oggi, però il libro quando uscirà, professore?
Guardi, non lo so, l'editore che sa tutto, io ancora non. Magari ci sentiremo un'altra volta,
bene,
ben volentieri, e ve lo comunicherò meglio.
Bene, io ringrazio allora Franco Battaglia, il professor Franco Battaglia che è stato con noi stamani, le auguro buon lavoro, grazie professore,
grazie
a risentirci.
Grazie a lei, buongiorno.
A risentirci.